15:54 qui sulle libere frequenze di Blackout. Un buongiorno a tutti e a tutte. Siete sempre all'ascolto di Liberation Front. In questa puntata di mercoledì, come già avevamo accennato mercoledì scorso, andremo a parlare di una delle lotte più importanti della storia del movimento antispecista animalista, ovvero la campagna SHAC. Questo acronimo che dà il nome alla campagna sta per Stop Huntington Animal Cruelty ed è stata appunto una delle campagne di pressione internazionale che ha fatto effettivamente la storia del movimento, non solo per gli enormi successi che è riuscita a raggiungere durante più di 15 anni di attività, ma anche per le strategie, la mobilitazione fortissima e universalmente diffusa a livello appunto mondiale contro il target che andremo subito a descrivere e ad inquadrare all'interno dei soggetti che praticano vivisezione, ma anche purtroppo campagna famosa per i picchi raggiunti di repressione contro gli attivisti e le attiviste soprattutto negli Stati Uniti e nel Regno Unito. Abbiamo detto che ne parliamo perché insomma di recente ad alcune iniziative qui nel Nord Italia c'è stata la presentazione o comunque la proiezione di un documentario uscito abbastanza di recente, diciamo negli ultimi anni, proprio su questo tema. Questo documentario assolutamente consigliatissimo e che magari chissà riusciremo anche ad organizzare una proiezione qui in radio, che si chiama The Animal People, che parla proprio della campagna SHAC nella sezione diciamo americana della campagna. E rivedendo questo documentario, ripensando un po' a questa lotta e vedendo anche che tra l'altro alcuni dei protagonisti americani di questa lotta sono stati presenti ad alcune iniziative qui nella penisola italiana a raccontare appunto proprio la storia di SHAC, ci siamo resi conto che da questi microfoni di SHAC abbiamo già abbastanza parlato, ma in tempi remotissimi. Addirittura se guardate sul sito radioblackout.org non c'è traccia nei podcast di questa tematica, che invece è estremamente importante per avere un quadro della storia del movimento diciamo degli ultimi 40 anni. Quindi io ricordo agli albori diciamo di questa trasmissione di averne parlato sicuramente, ma appunto tante persone che in questo momento si avvicinano al movimento antispecista di liberazione animale non hanno idea di che cosa si stia parlando e questo documentario quindi è importante che giri, ma è altrettanto importante insomma parlare e ricapitolare la storia di SHAC, non solo dal punto di vista di chi è stato attivo negli Stati Uniti in quegli anni, ma anche insomma di tutta la lotta a 360 gradi, quindi anche di quello che è successo nel Regno Unito, per cui oggi ci concentreremo quasi di più sul Regno Unito che sull'America, anche per così rinforzare la curiosità e insistere nell'andare a vedere il documentario. E poi parlare di antivivisezionismo non è assolutamente fuori moda, purtroppo c'è sempre bisogno, essendo questo tipo di sfruttamento e di tortura assolutamente diffuso oggi come ieri, è fondamentale, presente anche nei laboratori scientifici, quindi insomma ripetere che cosa accade dietro quelle mura è assolutamente importantissimo. Ma anche tanto più forse nel 2022, dopo 3 anni di pandemia che ha visto crescere in maniera smisurata diciamo una specie di scientismo febbrile che ha perseguitato le persone e ancora oggi le perseguita in seguito appunto alla pandemia, quindi direi che ricordare che quando parliamo di scienza, quando parliamo di ricerca, quando parliamo di medicina c'è sempre un grande assente in questo discorso. Si parla sempre degli esseri umani, delle loro malattie, dei loro sistemi di guarigione o di non guarigione, ma di fatto il grande assente del discorso è tutta quella miriade di animali che quotidianamente vengono rapiti o poi per essere torturati, uccisi e così via. La pratica della vivisezione è assolutamente ancora intoccata all'interno dei laboratori del mondo della scienza. Questa situazione è cambiata pochissimo rispetto agli anni di cui andremo a parlare, che sono gli anni 90 e i primi anni 2000, quindi le eccezioni sono ancora troppo poche e bisogna ricordarsi che questo mondo esiste, rappresenta un business incredibile e rappresenta anche, diciamo, la concezione, una manifestazione della concezione che abbiamo rispetto agli altri esseri viventi, assolutamente utilitaristica e che scavalca ogni tipo di compassione, pietà, empatia o anche semplicemente buon senso di relazione con l'altro. E allora partiamo con un po' di storia, parliamo appunto della campagna Shaq nel Regno Unito. Dobbiamo fare una piccola premessa, ovvero il fatto che negli anni 90 le lotte per la liberazione animale e specialmente contro il mondo della vivisezione erano molto molto forti in questo paese e già avevano portato a un paio di successi molto importanti nel chiudere alcuni laboratori di sperimentazione che si focalizzavano sulla sperimentazione su cani beagle e sui gatti. Come sapete, all'interno del mondo, dell'orribile mondo della vivisezione, ogni tipo di animale è sottoposto a torture, quindi si parla di topi, conigli, gatti, scimmie, qualsiasi animale vi venga in mente tendenzialmente è sottoposto a vivisezione, questi comunque sono quelli più comuni. Nell'ambito dei cani però si sa che i beagle sono quelli tenuti più in considerazione e più utilizzati per questo tipo di esperimenti e bisogna dire che ovviamente l'opinione pubblica è molto più sensibilizzata verso i cosiddetti pet quando si parla di vivisezione, quindi anche tutta la campagna di Green Hill è stata così forte per il fatto che all'interno di quei laboratori si torturavano beagle, si torturavano cani e non si torturavano solo topi o cavie da laboratorio, che fanno meno presa sull'empatia e sulla coscienza pubblica. Maybe I'll just come and see the show. We ain't got feelings, we got no love. We ain't got nothing to say. Però ciò non toglie che le torture subite dagli animali, qualsiasi tipo di specie si parli, sono e rimangono torture. Quindi questo bisognerebbe sempre tenerlo a mente, anche se un topo ci fa meno empatia o simpatia di un cagnolino beagle, che ovviamente ritroviamo anche nelle nostre case o per le nostre vie quotidianamente come compagno, diciamo, di vita. Big stone gap's getting cold, babe. Big stone gap. Quindi questo momento di fermento degli anni 90, molto forte e molto anche vincente nelle campagne di pressione, accompagna la nascita della campagna Shaq, che prende piede, diciamo, nel 1999, quindi proprio al limite del millennio, e sta appunto per Stop Huntington Animal Cruelty. Ma chi è Huntington, che è un po' il protagonista di questa storia? Allora, HLS, che sta per Huntington Life Sciences, è stata di fatto la più grande multinazionale della vivisezione d'Europa. Sostanzialmente si trattava di un insieme di laboratori molto grandi, diffusi in tutto il mondo, in cui si effettuavano esperimenti su più di 70.000 animali, di cui 500 al giorno venivano uccisi quotidianamente. Per essere più precisi, si trovavano due strutture in Inghilterra e una negli Stati Uniti, ed ecco perché le campagne più forti e anche più represse purtroppo si sono focalizzate in questi due paesi, ma anche per quello che dicevamo prima. Ad esempio nel Regno Unito c'era un grande fermento di protesta contro il mondo della vivisezione. Quindi HLS di fatto è una multinazionale che fornisce servizi di sperimentazione alle aziende che commissionano i loro test per poter lanciare i propri prodotti sul mercato. Quindi si testa un po' di tutto, soprattutto prodotti per la pulizia e l'igiene della persona e della casa, pesticidi, erbicidi, farmaci, coloranti, additivi, dolcificanti e così via. Quindi tendenzialmente roba chimica. Di fatto su pagamento questa azienda, cioè un'azienda di prodotti di questo tipo, contattava Huntington, chiedeva loro sotto pagamento appunto delle prestazioni di sperimentazioni da condurre sugli animali per poter testare i propri prodotti. Questo ci fa aprire un po' una parentesi su qual è l'iter oggi come ieri purtroppo di lancio sul mercato dei prodotti che soprattutto chimici che compriamo sugli scaffali dei supermercati. Di fatto ancora oggi ci sono delle leggi molto ferre e molto deliranti sui test sugli animali che bisogna fare per poter lanciare un prodotto appunto sul mercato. Prima della vendita e prima ancora del test sull'uomo ci sono sempre dei passaggi obbligati di appunto sperimentazione sugli animali e sono pochissime davvero le eccezioni che permettono di saltare questa tappa burocratica e diciamo che si testano anche prodotti ridicolmente, cioè che non avrebbe senso logico testare, no? Che ci sembra ridicolo che siano testati. Stiamo parlando ad esempio del testare la carta igienica, non so, il fondotinta, lo spray per il bagno, no? Però tutti questi prodotti vengono testati anche in maniere che a descrivere così sembrano ridicole, ma poi nella realtà sono effettivamente orrende e non fanno ridere per niente. Parliamo appunto di sottoporre animali al contatto forzato e al contatto continuo, allo strofinamento per lunghi periodi per controllare le reazioni allergiche e così via. Appunto, a parlarne così sembra ridicolo perché non lo faremmo mai, no? Se fossimo persone intelligenti, ma di fatto questo è solo uno degli esempi più banali, più forse semplici, dei vari tipi di esperimenti che si possono portare avanti nei laboratori, ed è anche forse uno dei meno crudeli, no? Perché ho parlato di prodotti poco invadenti, poco invasivi nel contesto dei test. Ma parliamo comunque di tortura perché tutto il contorno del laboratorio significa, cioè la condizione al contorno per portare avanti questi test è comunque la contenzione forzata, la prigionia, le catene oppure altri strumenti di metallo per attaccare e mantenere gli animali fermi attaccati al bancone del laboratorio, lo svolgimento del test che può anche essere molto doloroso, molto invasivo, può provocare malattie, ferite e così via, o anche morte molto spesso. Quindi appunto questi magari sono i casi più blandi, però ricordiamo che la maggior parte della ricerca, come quella medica, ha invece pratiche molto più truci, come mutilazioni, operazioni chirurgiche senza anestesia, modificazioni genetiche per impiantare apposta delle malattie direttamente nel DNA degli animali, diciamo, allevati all'interno dei laboratori. Quindi animali allevati apposta, fatti nascere apposta con delle malattie invasivissime, degenerative, congenite, per vedere che cosa succede in questi organismi. E siringhe negli occhi all'arancia meccanica o in altre parti del viso, test encefalici a cranio aperto, quindi dissezioni a cuore o a cranio aperto, e tanti altri soprusi e torture che non sto nemmeno qui a elencare. Chi ha visto qualche video del mondo della vivisezione sa benissimo di cosa sta parlando, chi non l'ha fatto è altamente invitato a farlo. Insomma, stiamo parlando assolutamente di cose che fanno rabbrividire e vomitare alla solo vista o al solo racconto, e che eppure sono così permessi e anzi obbligatori a volte all'interno dell'iter, appunto, per lanciare sul mercato alcuni prodotti che ci propone la nostra avanzatissima e democraticissima civiltà occidentale in cui viviamo. E ricordo che questo tour degli orrori non è assolutamente l'eccezione, ma è la quotidianità vissuta da migliaia e migliaia di animali nei laboratori ogni giorno, quindi torture veramente agghiaccianti. He never had no loving wife, beat him with a frying pan. She'll meet you at the door when you're gonna come in. She'll knock you down with a rolling pin. And the man that runs the home, sweet home, he never would have married me. Ma torniamo a noi, torniamo alla campagna di Shaq. Abbiamo detto che è stata una campagna estremamente importante anche per le pratiche che sono state messe in campo durante tutti questi anni di attività. Andiamo a vederle nello specifico. Sostanzialmente, una delle strategie principali messe in campo da subito è stata quella di prendere di mira qualsiasi azienda che collaborasse anche solo in minima parte, lontanamente, con HLS. Di fatto si organizzavano e si svolgevano presidi, sit-in, proteste, pressioni varie contro ovviamente i clienti di Huntington, quindi le aziende commissionatrici degli esperimenti, no? Chiaramente, perché coinvolte direttamente nel business, ma anche i fornitori di qualsiasi tipo di strumentazione di laboratorio, delle assicurazioni di Huntington, delle mense, della, appunto, carta igienica nei bagni, qualsiasi tipo di azienda che in qualche modo entrasse all'interno dei laboratori o permettesse ai laboratori di andare avanti nella loro vita quotidiana, quindi dal fornitore di penne alla banca finanziatrice partner di Huntington, venivano presi di mira da parte degli attivisti. Quindi uno sguardo davvero a 360 gradi su tutto il mondo economico che permetteva ad Huntington di rimanere in piedi. Quindi isolare completamente questa azienda è stato l'obiettivo per tutti questi anni, e renderle impossibile di lavorare, impossibile trovare qualcuno che volesse più lavorare con lei a causa della pressione della campagna, è stato uno degli obiettivi raggiunti. Pensate che la campagna è stata così forte che addirittura HLS ha dovuto installare all'interno dei loro complessi e degli edifici un sito di lavaggio dei camici, delle attrezzature e così via, privato, gestito da loro, perché non potevano trovare nessuna azienda che facesse un lavoro, appunto, di lavaggio dei panni, diciamo, per conto loro. Nessuno voleva più collaborare con loro. Hanno dovuto installare un crematorio privato per lo stesso motivo, così come un servizio mensa autogestito da loro, e anche un gasdotto privato. Si sono dovuti costruire un gasdotto loro stessi, perché le compagnie di gas che fornivano loro gas sono state prese di mira e si sono rifiutate di collaborare con loro. Quindi di volta in volta questa campagna, con anche un passo abbastanza ritmico, prendeva di mira uno di questi target possibili, si coordinava a livello globale di volta in volta per sincronizzarsi contro di esso. Quindi, essendo una multinazionale, questo è stato molto facile, perché aveva, appunto, delle sedi o delle aziende che collaboravano con lei in ogni parte del mondo, e di volta in volta venivano schiacciati, venivano messi all'angolo le varie aziende che collaboravano con HLS, finché non si ritiravano dai contratti stipulati. La campagna ha preso delle proporzioni molto vaste, anche come eterogeneità delle persone coinvolte. Shaq è nato in Europa, in tutta Europa, quasi tutti i paesi d'Europa, negli Stati Uniti, in Sud America. Addirittura il record in uno degli anni di attività è stato di 800 proteste avute luogo contro clienti o fornitori, quindi quasi tre al giorno, un po' di meno. Sì, due al giorno più o meno, quindi immaginatevi gli uffici centrali della HLS che delirio devono aver vissuto in quegli anni, in cui ogni giorno avevano più proteste su ogni fronte geografico contro ogni azienda che collaborasse con lei. Assolutamente una campagna fortissima. Proprio per capire anche l'eterogeneità delle pratiche e delle persone coinvolte in questa campagna, andiamo a leggere un pezzo di testo tratto dall'opuscolo Shaq, una campagna che ha fatto storia, che risale l'ultima versione al 2014, che trovate anche online sul sito shaqmadehistory.noblogs.org, che è, diciamo, il riferimento in italiano per tutte le informazioni su Shaq, visto che il resto è abbastanza tutto in inglese, ovviamente. Per capire, insomma, come è stato possibile integrare ogni tipo di strategia di lotta, dalle proteste, diciamo, pubbliche, allo srotolamento di striscioni, ai blocchi, alle occupazioni di uffici, ai mail bombing, oppure in quegli anni lì al letter bombing, diciamo, molto più cartaceo, andiamo a leggere questo stralcio dall'opuscolo. La campagna Shaq ruota intorno all'azione. L'azione è tutto. Le parole e le lacrime non significano niente per gli animali costretti nelle gabbie dentro HLS aspettando di morire. A loro non serve nient'altro che il nostro massimo impegno ad agire ogni giorno per chiudere il laboratorio che li tiene rinchiusi e li uccide lentamente. Agire significa andare alle proteste, scrivere lettere, fare telefonate, spedire mail e fax, informare le persone della campagna, distribuire volantini, raccogliere fondi, attaccare poster e adesivi. Azione è qualsiasi cosa tu possa fare che porti alla chiusura di quell'inferno che è Huntington Life Sciences. Abbiamo tutti da nostra parte da giocare e possiamo tutti avere un effetto sulla chiusura di HLS. I collaboratori di HLS sono stati messi di fronte ad entrate di attivisti negli uffici, presidi e cortei sia a casa che sul posto di lavoro. Gli sfruttatori, le multinazionali con i loro edifici colossali si presentano come inviolabili, dando un forte senso di impotenza. La campagna Shaq ha voluto disarticolarne la struttura, trovare i punti deboli, superare il senso di impotenza e riprendersi la capacità di agire. Quindi una pletora assolutamente variegata di strumenti, di metodi di azione di tutti i tipi, e anche fortissima l'azione diretta, come anche vedremo tra pochissimo, e queste pratiche di pressione, come dicono le righe che abbiamo letto, sconfinano anche nella vita privata dei soggetti coinvolti nei business con HLS. Questo è forse un punto particolare da approfondire brevemente per diversi motivi. Di solito qui in Europa, anche nei movimenti più radicali politici, non siamo molto abituati a questo tipo di azioni pubbliche, no? Andare sotto casa dei soggetti coinvolti direttamente o meno in un target da colpire. molto spesso c'è un senso di separazione tra la vita privata, la famiglia, la lotta, il lavoro, insomma questo aspetto si traduce anche in legislazioni che impediscono nella maggior parte degli stati d'Europa queste forme di protesta, che vengono bannate come appunto stalking, violazione della privacy, diffamazione, quello che sia, no? Però in realtà, come abbiamo visto anche nel caso della lotta che si oppone alla distruzione della foresta di Atlanta negli USA, se vi ricordate la puntata che abbiamo fatto qualche mese fa, ad esempio negli Stati Uniti vige un altro tipo di legge rispetto a questo, quindi è del tutto normale, del tutto legale, tutelato dalla legge, fare i presidi sotto casa delle singole persone, andarli a bussare in massa, pubblicare i loro indirizzi privati su manifesti o su siti internet, pubblicare le loro facce su manifesti o siti internet. Quindi anche un livello di così di agibilità molto interessante, e che va a sconfinare appunto a togliere quella delimitazione tra vita privata e lavoro, come se le persone che lavorano in certi posti e si macchiano di certi comportamenti politicamente inaccettabili non fossero poi delle persone normali anche nella vita quotidiana, e quindi fossero così giustificate o comunque tutelate nella loro vita quotidiana. Questo è un aspetto importante. E tra l'altro questo, in realtà, questo, questa legittimità, questa, diciamo, queste pratiche, ecco, la messa in pratica di queste pratiche, scusate il gioco di parole, da un lato ha permesso di aumentare il livello di pressione messo in campo da questa lotta, perché appunto ha portato tantissimi collaboratori di HLS a ritirarsi, a strappare i contratti e a fare altro, diciamo. Dall'altro però è stata anche un'arma a doppio taglio, perché a volte, come nel caso statunitense, ha permesso alla repressione di puntare sulla definizione di terrorismo, no? Nelle accuse verso gli attivisti, perché secondo alcune definizioni giuridiche il terrorismo è tutto quell'insieme di azioni che incutono terrore in chi le subisce. Quindi il fatto di andare sotto casa delle persone target è stato molto spesso indicato come azione terroristica, e questo è spiegato molto bene anche nel documentario Animal People, che appunto parla della parte di Shaq relativa agli Stati Uniti, in cui una dei motivi più forti per cui la campagna ha perso, diciamo, apprezzamento nella pubblica opinione è stato per uno degli episodi svoltisi appunto sotto casa di una persona che in quel momento aveva un figlio in casa durante una protesta in cui c'è stato un diverbio verbale, e insomma in tribunale è stata tirata fuori questo episodio, puntando molto sul fatto che il bambino si fosse spaventato a morte, quindi ovviamente gli animal people fossero dei terroristi di fatto. Poi vabbè, quando vai a toccare la famiglia tradizionale bianca americana, apriti cielo, non sia mai che i biondi bambini americani si spaventino perché ci sono fuori delle persone con dei cartelli che le vengono fuori da casa appunto con i megafoni a spicherare o a mettersi di traverso. Ecco, lo stereotipo della famiglia per bene che ha la casa come villetta schiera nei quartieri residenziali di qualche città ricca e bianca degli Stati Uniti deve essere assolutamente qualcosa di inviolabile. Mentre il terrore che ad esempio provano tutti i ragazzini di colore, cioè razzializzati degli Stati Uniti, che vengono costantemente ammazzati dalla polizia, quello va benissimo.
Però, come dicevi, un'arma a doppio taglio, perché sì, da un lato appunto hanno cavalcato il terrore del bambino per definire terrorismo gli attivisti, però è anche vero, quando spiattelli davanti ai tuoi vicini o appunto ai tuoi familiari che te di lavoro fai il massacratore d'animali, a volte appunto quel discorso che dicevi della famiglia bianca tradizionale all'interno di un contesto, di un quartiere dove tutti sono amici, si salutano, insomma sapere che hai a che fare con un vivisezionista a volte può proprio macchiarti, a volte veniva nascosto come un lavoro qualsiasi in una grande azienda, invece poi se vai nello specifico tiri foto, immagini e queste cose qui, insomma, può scalfire, può essere molto più d'impatto.
Certo, infatti la campagna è stata potentissima anche per aver utilizzato questi mezzi qua, di proprio mettere sotto gli occhi di tutti le immagini, i nomi, gli indirizzi, i nomi delle aziende, i nomi delle persone, insomma, quindi una pressione molto molto forte verso chiunque fosse coinvolto in quei business. Ma dicevamo, tra le pratiche molto utilizzate nella campagna Shack abbiamo anche ovviamente l'azione diretta, portata avanti da gruppi anonimi con vari danneggiamenti, incendi, liberazioni e così via. Ne ricordiamo solo alcuni, ma ce ne sono stati veramente tantissimi. Anche nel documentario c'è traccia, diciamo, e racconto e narrazione di questo. Alcuni tra i più eclatanti sono 129 conigli liberati dal fornitore di Huntington Highgate Rabbit Farm, quindi questa fattoria di allevamento di conigli per la vivisezione, o la liberazione di 14 cani beagle da una delle sedi di HLS nordamericana, oppure il sabotaggio di una barca di proprietà di un top manager della Bank of America che è stata affondata dall'ALF con il messaggio: il denaro non significa nulla, la vita significa tutto. Abbiamo detto che la campagna è partita nel 99 in seguito a delle investigazioni sotto copertura, quindi video filmati di persone che si sono infiltrate dentro l'HLS e che hanno permesso di mostrare sulle televisioni nazionali le immagini del da dentro. Quindi è venuto fuori che non solo si svolgevano questi normali esperimenti, tra virgolette, di routine commissionati a pagamento, ma gli stessi impiegati, gli stessi lavoratori delle strutture erano estremamente violenti, estremamente atroci, gratuitamente, verso gli animali. Quindi si vedono immagini di cuccioli di cane sbattuti per terra, picchiati, insultati con ogni tipo di parola appunto offensiva che si possa immaginare, schiaffeggiati e così via. Quindi insomma maltrattati ancora di più di quanto possano fare le torture da sole. Tra l'altro, una di queste investigazioni molto famose mostrava le torture sulle scimmie che erano state commissionate, indovinate un po' da chi? Da AstraZeneca, la nostra beniamina, che ricordiamo fino a pochissimi anni fa, o neanche una decina di anni fa, era una delle principali clienti di Huntington Life Sciences e una delle più strenue a difendere gli esperimenti sugli animali, la vivisezione come parte assolutamente necessaria della scienza, della ricerca scientifica. E vi invito ad andare a vedere, a leggere le loro affermazioni, le affermazioni di AstraZeneca su quanto si vantano di allevare i beagle per i laboratori. Questa è una roba veramente agghiacciante, con quanta freddezza si oppongono alle pressioni delle persone, delle associazioni che insistono per far adottare questi cani e tirarli fuori da quei posti atroci. Ed è assolutamente agghiacciante pensare a quanti soldi questa azienda si è fatta negli ultimi anni, quanta gente li abbia finanziati, quanta gente si sia inoculata il loro vaccino. Quindi questo è un motivo in più che ci spinge a fare questa puntata ora. Ovviamente sarebbe stata meglio farla prima, ma comunque, insomma, meglio tardi che mai. Comunque, a proposito anche di vaccini vari, anche Johnson & Johnson è stata una delle aziende principali a finanziare HLS, chiedendo ad HLS di testare sui cani lo Splenda, che è un dolcificante, insomma una bustina dolcificante, attraverso esperimenti che di fatto avvelenavano fino alla morte i beagle. Quindi atrocità compiute nel nome degli zuccheri. E questa è solo una delle aziende. Ricordiamo appunto anche Johnson & Johnson si è fatto un sacco di soldi grazie ai vaccini Covid degli ultimi anni. Un altro esempio abbastanza eclatante, e la Yamanouchi, che è un'azienda farmaceutica giapponese che adesso si è fusa con altre sue simili, quindi non è più riconoscibile come tale, ma che ai tempi aveva chiesto all'HLS di testare praticamente dei farmaci che andavano a distruggere le gambe dei cuccioli di Beagle senza anestesia, per vedere questo, il funzionamento di questi farmaci. Insomma, atrocità che sono solo la punta di un iceberg allucinante che ancora oggi continua a galleggiare. Ma tornando un attimo alle azioni dirette, una parte fondamentale da ricordare è che il movimento Shack ha sempre sostenuto e difeso queste pratiche come parte integrante di varie strategie di lotta, dimostrando come l'azione diretta può avere una forte efficacia e delle conseguenze determinanti in una campagna se viene rafforzata con un esplicito e condiviso supporto pubblico. Quindi la capacità di Shack è stata quella di superare questa dicotomia purtroppo invadente di legale illegale, partendo anche dal presupposto che ovviamente quello che succedeva nei laboratori, a parte i maltrattamenti video filmati, è assolutamente legale. Cioè tutti i test di vivisezione operati all'interno di HLS rientravano nelle leggi del Regno Unito, degli Stati Uniti, quindi nessun tipo di illegalità in questo. Ma ovviamente il fatto che ciò significhi che queste azioni siano giuste, insomma, ne passa tra una cosa e l'altra. Quindi HLS, quindi Shack è sempre riuscita ad oltrepassare questa contraddizione, diciamo, di identificare come legale ciò che è giusto e viceversa, e di supportare quindi efficacemente le azioni dirette come parte integrante della lotta. Questo ha portato a dei risultati fondamentali, perché man mano che la campagna è proseguita, dopo anni, il prezzo delle azioni di Huntington è affondato drasticamente, addirittura sono stati cacciati dalla borsa di New York, una roba del genere, e la sua capacità di rimettersi in piedi con estrema fatica è stata possibile solo grazie all'intervento esterno diretto, tra l'altro lampante, abbastanza così anche scioccanti per le persone che credono in questo sistema di governo, appunto dal governo inglese, che ha lanciato soldi così a scatola chiusa, salvando il laboratorio dalla bancarotta con un prestito di diversi milioni di sterline. Quindi non solo gli ha dato tutti i soldi che avevano bisogno, di cui avevano bisogno per rimanere in piedi, ma ha anche fornito loro copertura bancaria e assicurativa gratuita, quindi proprio violando le proprie stesse leggi, no, dello Stato che interviene in un'azienda privata finanziariamente, ci fa capire quanto potere politico abbiano questo tipo di multinazionali della vivisezione. In questo caso è estremamente lampante. Altre volte si sono fatti avanti dei grandi finanziatori, tipo grandi banche statunitensi, per poter salvare il culo all'HLS. Infatti, ovviamente, non so neanche a dirlo, il mondo della vivisezione è legato a doppio filo a quello della farmaceutica, e quindi il fatto che lo Stato britannico si sia speso e abbia dato così tanti soldi e aiuti alla Huntington non fa altro che sottolineare questi rapporti economico-politici, ricordandoci appunto come l'industria farmaceutica sia un colosso assolutamente inscindibile dallo Stato e dai suoi apparati. Addirittura c'è stata questa notizia per cui due giganti della farmaceutica, uno che si chiama GlaxoSmithKline, sempre inglese, e AstraZeneca, ancora lei, veramente attrice indiscussa di questa storia, hanno minacciato ai tempi Tony Blair, primo ministro inglese, durante un meeting privato, dicendogli: allora, se tu non tagli le gambe ai movimenti di protesta contro la vivisezione per i diritti degli animali, noi ne usciamo dal UK, cioè non ci facciamo più vedere su territorio del Regno Unito. E questo significherebbe che andare via significherebbe per voi stato inglese, perdere il 5% del PIL. Stiamo parlando del 5% del prodotto interno lordo di uno stato in mano a due industrie farmaceutiche giganti, quindi potete capire benissimo che cosa significa per uno stato cedere o non cedere a certe minacce. E difatti è stato proprio questa minaccia ha funzionato, tant'è che nel 2005 una nota delle memorie, diciamo, di Tony Blair trovata nel suo ufficio da primo ministro diceva che avrebbe fatto tutto il possibile per risolvere il problema dei diritti animali entro un anno. Quindi si sono veramente smossi mari e monti per tagliare le gambe a questi movimenti di protesta che stavano mettendo in ginocchio non solo le multinazionali della vivisezione e quindi dell'industria farmaceutica, ma di conseguenza anche lo Stato e i suoi profitti economici. Quindi questi sono risultati che poche campagne al mondo hanno ottenuto nella storia, soprattutto nella storia del movimento di liberazione animale. E tra i vari scopi raggiunti ci sono state ben 250 aziende che hanno abbandonato ogni rapporto lavorativo o di contratto vario con l'HLS. Quindi l'HLS si è trovata isolata, era difficilissimo per lei trovare qualcuno di nuovo con cui collaborare. E in generale si è stimato che il danno economico apportato all'industria della vivisezione nel Regno Unito in un anno solo di quegli anni lì è stato di un miliardo. Questa musica è perché parliamo degli anni 90, allora bisogna un po' entrare nell'atmosfera. Ma purtroppo abbiamo detto che questa campagna non si è classificata nei primi posti solo a livello di risultati della lotta, ma anche purtroppo nei picchi di repressione che ha avuto, appunto, si è fatta notare nella storia dei movimenti. Infatti il fatto che l'influenza politica di queste multinazionali farmaceutiche sia stata così grossa ha permesso che gli stati, soprattutto la Gran Bretagna e gli Stati Uniti, legiferassero nuove norme ad hoc solo per reprimere gli attivisti, solo per proteggere queste aziende e dare un colpo di grazia ai movimenti di protesta che le ostacolavano. Rispetto a questo andiamo a leggere un paio di righe sempre dall'opuscolo Shack, una campagna che ha fatto storia. In cui nella sezione leggi speciali contro la lotta antivivisezionista leggiamo: nel 2005, ecco qua, Tony Blair appena ha dichiarato che avrebbe fatto di tutto per dare un taglio a questo problema dei diritti animali, il governo britannico introduce misure speciali finalizzate a contrastare in modo estremamente specifico le campagne antivivisezioniste che in quel momento stavano minando il futuro della sperimentazione animale in Gran Bretagna. Con il Serious Organized Crime and Police Act, il SOCPA, vengono introdotti due nuovi reati. Il primo, articolo 145, interferenza nelle relazioni contrattuali di un'azienda di sperimentazione animale. Il secondo, il 146, intimidazione di persone connesse ad un'azienda di sperimentazione animale. Quindi, con queste nuove due leggi, sono previste pene sino ai 5 anni per reati minori come violazione di proprietà privata o manifestazione non autorizzata, se e solo se si verificano contro un'azienda coinvolta in una sperimentazione animale. Quindi la legge si applica solo nel contesto dell'attivismo politico contro la vivisezione. Ma come se ciò non bastasse, durante i processi successivi è stata aggiunta un'imputazione ulteriore verso gli attivisti imputati o condannati, ovvero la cospirazione al fine di commettere ricatto, anche tradotta come associazione a delinquere con finalità di ricatto, che prevede fino a 14 anni di reclusione per qualsiasi gruppo, qualsiasi, che mira a fare pressione su un'azienda. Quindi ogni campagna di pressione ovviamente è imputabile di un reato del genere, perché ogni forma di pressione può essere indicata come ricatto o perseguita come tale. Tu stai facendo pressione per far cambiare idea o far cambiare lavori ad un'azienda, no? Quindi è il concetto di pressione politica. Quindi questo tipo di pene sono state altissime. E per come funziona il sistema carcerario in Gran Bretagna, non solo ti fai appunto un bel po' di anni di carcere, si sono fatti questi attivisti un bel po' di anni di carcere, ma dopo aver c'è la possibilità, dopo aver scontato metà della pena, per il detenuto di uscire dalla struttura ma sotto sorveglianza speciale. Una misura che oggi conosciamo bene, che purtroppo viene applicata a tantissimi compagni di lotta qui in Italia e che oggi come ieri ancora una volta punta a isolare l'individuo dal suo contesto e dalla sua comunità politica. Quindi c'è il divieto di contatto con qualsiasi tipo di attivista, divieto di partecipazione ad iniziative, cortei, manifestazioni, divieto di frequentare posti di un certo tipo, anche in maniera molto generica, molto ambigua, proprio per aumentare la stretta sui posti, cioè del tipo nel dubbio non ci vado perché non è specifico se quel posto o quella persona è frequentabile o no. E a volte questa misura è prolungabile a vita, quindi ci sono delle analogie molto strette con il contesto italiano, ma ci sono anche delle regole in più. Ad esempio in Inghilterra c'è la presenza, un po' come dicevo anche l'opuscolo, inquietante, di questo probation officer, no? Tipo uno sbirro psicologo di riferimento della tua libertà privata, della tua sorveglianza speciale, con cui ti devi incontrare regolarmente e andare a giustificare con gli scontrini le spese che hai fatto, i movimenti che hai fatto, le relazioni che hai con le altre persone, e questa persona cerca di farti un po' da mentore sul come reinserirti nella società, una roba agghiacciante. E tra l'altro, oltre a ciò, l'altra differenza è che ai tempi c'era il divieto di possedere cellulare, divieto di navigare su internet, obbligo di residenza, obbligo di lavorare o di studiare, è obbligo di reperibilità 24 ore su 24 su un cellulare che ti forniscono gli sbirri. Quindi è una situazione che è veramente di limitazione personale altissima, e sgarrare significa ovviamente tornare in carcere, quindi continua a pendere su di te questa spada di Damocle del reimprigionamento se per qualche motivo esci da questi confini da loro imposti. Tra l'altro, non c'è quasi necessità di dirlo, tutte queste misure sono state poi applicate ad altri contesti politici in Gran Bretagna, quindi ai movimenti antifascisti, ai movimenti ecologisti e così via. L'abbiamo visto, i movimenti di liberazione animale spesso sono dei laboratori su cui provare delle forme di repressione abbastanza forti da poi esportare in altri contesti. Quindi questo era un po' il riassunto di ciò che è successo in Inghilterra. Se diamo uno sguardo veloce anche a ciò che è successo negli Stati Uniti, che è rappresentato bene nel documentario di Animal People, la repressione si è fatta, allora la campagna è nata perché appunto negli Stati Uniti erano presenti dei laboratori e dei finanziatori dell'HLS, E la repressione è stata altrettanto dura, perché l'FBI è entrata all'interno delle case di diversi attivisti nel 2004, armi in mano, insomma, con la solita violenza che purtroppo conosciamo, per arrestarle e condannarle secondo la AETA, ovvero l'Animal Enterprise Terrorism Act. Come sapete, quindi, in quei tempi, sia per la, diciamo, il cosiddetto Green Scare, quindi la caccia alle streghe versione ecologista radicale, anche per gli antispecisti, insomma, gli attivisti per la liberazione animale radicali, si creano leggi ad hoc che li nominano come terroristi. Quindi anche qui l'accusa è di associazione a delinquere solo per aver gestito, ad esempio, il sito web ufficiale della campagna, in cui si riportavano anche le azioni o le rivendicazioni delle azioni, così come le informazioni sui cortei, le manifestazioni che si svolgevano in giro. Quindi appunto, adesso l'ho fatta breve, però si tratta di passaggi epocali nella legislazione statunitense, che ha ribaltato, diciamo, il concetto di terrorismo, creando la minaccia del nemico domestico, e che ha giustificato una serie di accuse, di pene, di decine di anni per attivisti solo per aver, appunto, pubblicato dei post su un sito o più siti.
Sì, questa tra l'altro è anche una strategia usata anche per altri tipi di conflitti che vanno anche oltre questi qua specifici di cui ci ha parlato Olivia fino adesso, legati alla vivisezione e alla liberazione animale. Infatti si potrebbe parlare di tutte queste pratiche di creazione di categorie che vengono poi, diciamo, chiamate terroristiche, come di azioni di vera e propria ingegneria sociale, ovvero tutta quella quegli sforzi da parte di istituzioni che ne hanno il potere di modificare proprio la realtà sociale di cui si fanno rappresentanti, inventando etichette, denominazioni nuove con cui chiamare le cose che danno fastidio. E questa cosa di denominare con il nome di terrorismo qualunque tipo di azione che vada contro lo stato di cose attuali, questo uso estremamente generoso e anche, non so, liberale, no? del termine terrorismo, va proprio in questo senso, no? Nel creare categorie sociali che anche all'esterno siano viste come pericolose in generale, come terroristiche, violente, quando, oscurando in questo modo il reale messaggio che questo tipo di persone e realtà vogliono portare.
Sì, ma infatti addirittura in alcune dichiarazioni della presidenza statunitense di quel periodo veniva detto che il problema degli attivisti per i diritti animali era comparabile al problema del terrorismo islamico, quindi delle affermazioni molto forti. Stiamo parlando inizio degli anni 2000, quindi proprio a cavallo, diciamo, sull'onda delle Torri Gemelle e di tutto quello che abbiamo visto e vissuto a seguito degli attentati terroristici, appunto, di quel tipo.
Beh, comunque i giudici italiani ne hanno fatto ben tesoro, perché ancora quasi tutti i filoni antirepressivi che riguardano soprattutto i compagni anarchici si basano sulla associazione sovversiva e appunto sulla stampa o di blog e di produrre informazione, controinformazione, comunicati che arrivano dalle esperienze di lotta. Quindi, insomma, come è vero che la campagna di lotta ha fatto scuola, anche in termini repressivi si sono adattati bene.
Esatto, alla fine gli stati, i governi prendono ispirazioni l'uno dagli altri a seconda di ciò che funziona di più, diciamo così, e di fatto la repressione sia negli Stati Uniti che in Gran Bretagna ha funzionato a pennello, purtroppo, perché è riuscita, appunto, a mettere i bastoni tra le ruote a un movimento molto forte, ma che non è riuscito, diciamo, a avere quella resistenza e quella solidarietà anche, evidentemente, verso le persone colpite da repressione, che ha portato quindi di fatto a un calo sempre maggiore di numero di attivisti che fossero in grado di portare avanti una campagna con le dimensioni del genere, e quindi a pian pianino, dopo 15 anni, un lento morire di questa lotta. E di fatto la campagna si è conclusa definitivamente nel giugno 2014 con un comunicato diffuso sul sito ufficiale che diceva: con la costante repressione da parte del governo verso chi lotta per gli animali in Inghilterra, è il momento di riesaminare i nostri metodi, comprendere quali ostacoli abbiamo di fronte, trovare le debolezze dell'avversario per costruire una rete solidale per gli attivisti e le attiviste colpite e iniziare a ricostruire il movimento dopo gli effetti che la repressione ha avuto. Anche se stiamo annunciando la fine della campagna Shack, essa sarà sempre una parte importante della nostra storia ed un richiamo all'ingegnosità e alla potenza del movimento per i diritti animali. Quindi nonostante la campagna Shack si sia poi conclusa, di fatto il suo segno nella storia rimane indelebile, ed è anche, diciamo, interessante andare a vedere che fine ha fatto Huntington Life Sciences, che cosa è diventato oggi, in che stato è. Allora, diciamo che nel 2015, quindi appena è finita la campagna, ha formato assieme ad un allevamento di animali da laboratorio chiamato Harlan, molto famoso, molto grosso, la società Envigo. E quindi, insomma, si è buttato proprio nella produzione di animali da laboratorio, nell'allevamento allevamento di animali da laboratorio. Ma per fortuna diciamo la scia di sfiga che si è portata dietro e di pressione che si è portata dietro ha permesso che questa avventura imprenditoriale non abbia avuto una gran fortuna, non è riuscita a risolvere i propri problemi economici. E ci sono state altre investigazioni interne da parte della PETA sotto copertura che hanno portato alla scoperta di altri nuovi orrori, maltrattamenti, crudeltà gratuite da parte dei lavoratori di queste aziende. Quindi ancora una volta sono stati sgamati non solo a fare il loro lavoro di merda, ma anche a farlo in una certa maniera estremamente crudele, spietata e violenta. Quindi gli agenti federali in America hanno sequestrato centinaia di cani e hanno iniziato un procedimento legale. Quindi, insomma, non è assolutamente una ripartenza, una rinascita per HLS, anzi si trova in guai più grossi di prima. L'ultima notizia: a giugno di quest'anno la Envigo, che è questa società nuova, ma sono sempre loro, ha dichiarato che avrebbe chiuso diversi suoi stabilimenti negli Stati Uniti. Infatti a luglio ne ha venduti diversi ad altre compagnie, sempre di affari sporchi della vivisezione, ed è anche, si è anche, diciamo, prodigata perlomeno nel dare via 4.000 beagles a associazioni che li dessero poi in adozione. Quindi diciamo il loro destino non è stato assolutamente di ripartenza e di rinforzamento, diciamo, delle loro pratiche, delle loro attività economiche e lavorative, ma continua ad essere tenuta sott'occhio, quindi appunto anche grazie alle investigazioni sotto copertura, e appunto i problemi economici continuano ad essere presenti nella sua storia, nella loro carriera. Detto questo, rimane abbastanza agghiacciante, perché se si va a fare un giro sul sito dell'Envigo, ecco, c'è, diciamo, il mercato su cui si sono gettati è ovviamente anche quello delle modificazioni genetiche, perché oramai non esiste scienza, non esiste ricerca che non metta dentro anche organismi OGM nei loro esperimenti, nei loro fini, ma è proprio un vero e proprio supermercato degli animali da vivisezione. Cioè, tu azienda puoi andare sul loro sito, comprare il magazine dove c'è il listino prezzi di quanto costa un cane, un topo, un gatto, una scimmia o così via, con quali caratteristiche te la danno, in quali sono modificati geneticamente solo per te e per i tuoi meravigliosi esperimenti, quali sono incinti, quali no, insomma una roba veramente agghiacciante, perché non mostrano ovviamente i dettagli cruenti, ma quello che trapela è scrivici che ti mandiamo tutto quello che ti serve in termini di animali da spedirti e su cui operare torture. Quindi questa è un po' la fine che ha fatto l'HLS ufficiale. Detto questo, parliamo un attimo del riflesso che ha avuto in Italia la campagna Shaq. Sappiamo che HLS ha avuto come cliente la Novartis, che è una grande azienda svizzera, se non sbaglio, e la Novartis ha anche una controllata qui in Piemonte, che è proprio nel canavese, che si chiamava, non mi ricordo come si chiamava, forse AAA si chiamava, una cosa del genere, a Colleretto Giacosa, penso che ci sia ancora. Quindi anche ai tempi c'erano stati, se non sbaglio, dei presidi, delle pressioni, delle campagne per aderire appunto a Shaq, per supportare Shaq. Anzi, se qualcuno o qualcuna degli ascoltatori o delle ascoltatrici fosse mai che già ai tempi girava all'interno dei movimenti, sarebbe molto interessante farsi raccontare quel periodo là, perché appunto io me ne ricordo solo così vagamente, perché ero appena arrivato a Torino, però se ne erano stati comunque dei tentativi di far parte di questa campagna di pressione contro l'industria della vivisezione. E quindi niente, ovviamente era da citare anche questo.
Comunque si confermo, AAA Advanced Accelerator Applications si chiama questa azienda.
Esatto, perché se non sbaglio era tipo un parco scientifico, una specie di incubatore di aziende scientifiche di ricerca, in cui c'era appunto anche lo zampino della Novartis, quindi della HLS. Tra l'altro la Novartis che ha subito un incendio di sabotaggio enorme in Svizzera proprio in quegli anni lì, a dimostrazione di quanto la campagna fosse forte anche nel resto d'Europa. Quindi questa era un po' la conclusione dell'approfondimento sulla campagna Shaq. Vi ricordiamo però che esiste anche un audio molto interessante di un'intervista a una delle attiviste inglesi della campagna sul sito radiocane.info, che si intitola Liberazione animale sull'esperienza Shaq, e che dura una mezz'oretta e che potete andarvi ad ascoltare quando volete. L'invito ovviamente è quello sia di ascoltarvi l'audio che di andare sul sito shaqmadehistory.noblogs.org, che è un po' il riferimento appunto italiano che ha prodotto lo scritto da cui siamo partiti per le informazioni principali sulla campagna. Altrimenti online c'è un sacco di materiale in inglese sulle campagne appunto statunitensi e inglesi, e di andarvi a vedere il documentario di Animal People sulla situazione appunto statunitense.